Incontro di mercoledì 12 settembre 1990, mercoledì sera, 23esima settimana tra l'anno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa della presente necessità, di rimanere così. Ti trovi legato a una donna, non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazione nella carne, io vorrei risparmiarvelo. Questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non usassero appieno, perché passa la segna di questo mondo. È parola di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con il profeta. Ma guai a voi, orecchie, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. E parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Non mi dà per le cose che passano, ma per quelle che restano.
La prima lettura posso vedere che agli occhi di Dio è importante, molto più importante la verginità sia di Stato che poi si trasmette la verginità di pensiero. Esatto.
Teniamo presente che Gesù a un certo momento ha chiuso la porta davanti alle vergini. Bisogna tenere presente questo.
Che cosa significa?
Cioè che non si può mettere, capisci, come norma, capisci, la verginità come diritto. Perché evidentemente se Gesù nella sua parabola cinque vergini le ha chiuse fuori, evidentemente perché il termine verginità, capito, non è sufficiente per garantirti la vita dello spirito.
Spesso, cioè io intendo verginità come annullamento di tutto ciò che non è di Dio, quindi anche come pensiero.
Distacco dalle cose del mondo, erano vergini, andavano incontro allo sposo. Quindi erano staccati dal mondo, no? Avevano ancora la sposa, avevano la lampada accesa, quindi avevano la fede, pure furono chiuse fuori.
Che cosa mancava?
Mancava la provvista di loro.
La provvista di
loro? E cosa significava questa provvista di loro?
L'intelligenza.
Mancava l'intelligenza. L'intelligenza che precede il tempo. L'intelligenza anticipa.
Cioè non erano in grado, diciamo, di camminare con Dio.
Cioè, loro erano vergini, capito? Andavano incontro allo sposo, avevano la fede, però personalmente, mi capisci? Ecco. Ora, l'uomo si caratterizza sempre dove ha il pensiero. Il pensiero non aveva con Dio. Sono stato chiuso fuori, non sono stato intelligente, perché col pensiero tu ti trasferisci, vero, verso la meta e già vedi le cose dal punto di vista, capito? E la caratteristica dell'uomo è questo, che col pensiero lui può uscire dalla sua situazione e portarsi nel fine e vedere le cose dal punto di vista del fine, è quello che tu vedi. Ora, evidentemente se Gesù ha messo questo paragone vergini sagge e vergini stolte, è perché noi con facilità possiamo simulare nei modi di essere, comportamenti, perché una è vergine e qui è a posto, capite? Una ha dato una trappa e a posto, una ha fatto un voto di obbedienza, di povertà, di verginità e a posto, non è a posto, tutt'altro che a posto, anzi se tu fai conto su questo, hai capito? Tu sei chiuso fuori, resti chiuso fuori.
Sì, perché per me diventa vulnerabile.
Già. Diventa, hai capito? Diventa lo scopo, invece lo scopo, la meta, è conoscere Dio. Capito? Conoscere Dio. Poi dopo che tu sei una prostituta, non importa. Capito? Cerca di conoscere Dio. Perché qui, ecco, come Dio ti mette a fuoco le cose. Qui leggendo apparentemente sembra che invece la verginità sia, mi capisci? Vergine nel senso di creatura distaccata da tutto per occuparsi con intelligenza di Dio. Allora sì, ci siamo, capito? Hai capito questo?
Se infatti così si
intende avere. Sì, certo. Però dobbiamo sempre tenere presente la parola di Cristo, capito? Che ti mette molto a fuoco le cose, per farti capire qual è l'essenzialità, perché noi con molta facilità scambiamo, capisci? Però, i mezzi per il fine, scambiamo, mi capisci, modi di essere, comportamenti, regole per il fine, per cui io sono a posto perché, ecco, appartengo a questo istituto, comprendi? Ecco, cioè, Teresa.
Sì. Paolo sembra che non abbia più niente da dire, la vergine, in quanto sono già vergine, sono già a posto.
No, qui il pensiero centrale che mi tiene in evidenza è questo. Dico, il tempo è breve, cioè il tempo però per conoscere Dio, per entrare nel regno di Dio, sforzatevi di entrare nella vita eterna, ecco, questo tempo per sforzarvi di vita eterna è breve, uno può anche avere davanti a sé 50, 100 anni, mi spiego, però il tempo è breve, mi spiego, cioè, perché se quando la parola di Dio arriva a noi non ci impegniamo a passare allo spirito, noi crediamo all'iniziativa nostra, ecco che il tempo finisce. Il tempo che ci è dato è quel tempo che passa tra la parola di Dio che arriva a noi, mi spiego, e la risposta che noi diamo. Se io di fronte alla parola di Dio dico un momento, io faccio solo questo, poi vengo, è finito, il mio tempo è scaduto. Non lo trovo più, perché la cosa a quel punto lì cade nella mia iniziativa, e cadendo nella mia iniziativa, mi spiego, non entro più. Bisogna che noi impariamo a camminare, ecco la brevità del tempo, che noi impariamo a camminare nell'iniziativa di Dio, noi entriamo sull'iniziativa di Dio, sulla parola di Dio, capito? Non sulla giustificazione nostra, dico, ah, mi hai scusato, io di quei 10 minuti arrivo. Quei 10 minuti qui è quel tempo breve che mi è portato via, d'accordo? Frank.
Dice, il tempo breve passa la pittura di questo mondo, è per dirci che dobbiamo orientarci a quello che è il fine, la nostra meta.
Sì, beh, tutto passa, tutto è soggetto alla vanità, diciamo da luogo, no? Ed è sempre San Paolo che dice, tutto è soggetto alla vanità, cosa, che tutto è soggetto all'annullamento, tutte le cose nascono, tutte le cose giungono a noi e passano. Ora, perché c'è questo annullamento di tutte le cose? Evidentemente perché ci annunciano che c'è altra cosa più importante che sta per venire, per cui noi dobbiamo non vivere per le cose che passano, capisci? Ma scoprire quello che è eterno, che la nostra vita sta, noi siamo fatti per la vita eterna, però non sto dando che tu trovi la vita eterna in quanto scopri che cosa è l'eterno. Quindi l'impegno principale è scoprire che cosa è l'eterno. Ora, tu non sentiresti il problema dell'Eterno se l'Eterno non l'avessi già in te. Ora, però il problema grave, difficile per ognuno di noi è scoprire che cosa di Eterno noi portiamo in noi e vivere per questo Eterno. Perché se io vivo invece per le cose che passano, io subisco la morte delle cose che passano, perché quando la cosa passa io subisco la morte.
San Paolo qui dice prima, equivale a quello che si dice in altre parole che lo sento solamente che tu dice, non importa essere qui o essere là, non importa il luogo in cui ci troviamo, eccetera, ma quello che importa è quello che noi, a cui noi ci dedichiamo.
Ah, certo.
E qui San Paolo che dice quello, che vuol dire che
dedicati a ciò che è eterno, perché sarai salvato da ciò che è eterno, non dalle cose che passano. Le cose che passano passano per annunziarti le cose eterne, capito? Per cui se sei morto con Cristo, sei risorto con Cristo, non occuparti più delle cose che vedi e tocchi, delle cose che senti, non correre più dietro a queste cose qui, mi capisci? Ma impegnati nelle cose che non si vedono, perché quelle sono eterne, le cose che non si vedono sono eterne. Perché sono eterne cose che non si vedono? Perché quelle tu le raggiungi soltanto intendendo, ecco il problema dell'intelligenza. Le cose eterne tu le raggiungi solo con l'intelligenza, non le raggiungi col toccare, col vedere, con l'esperimentare. Mentre invece le cose che si vedono tu le tocchi, le possiedi, mi capisci? Toccandole, vedendole, eccetera, sperimentandole. E allora non occuparti di queste cose qui, perché tutte le cose che tu vedi tocchi passano e ti lasciano con niente, mi spiego? O vuoi invece le cose che non si vedono e che si raggiungono soltanto con la mente, col pensiero, con l'intelligenza. Dio si trova soltanto intendendolo, la verità la trovi solo conoscendola, e non la trovi in altro modo. Occupati di questo, perché lì sarai a trovare la tua salvezza, d'accordo?
Ma questa mattina si è detto una cosa molto vera, no? Che se è già tanto difficile da solo cercare Dio, la cosa diventa ancora più difficile quando si è con un altro, si è uniti a un altro, no? Come prima.
Ma certo, no?
Sì, ma non è la stessa meta.
Sì, ma adesso mi spiace che ci sono delle cose. Io vorrei dire una cosa, vorrei dire, ma se veramente il matrimonio, se noi la vera unione deve essere con Dio, per chiunque, per tutti è con Dio che noi dobbiamo unirci, sia per tutti, per ogni uomo il destino è questo, per tutti. Certo. Ma il matrimonio, allora, come esiste più davvero?
Ma però chiede a loro,
il segno di unità.
No, ma perché
è un sacramento, un segno.
Tempo di Maria, mica l'hai letto, per caso?
Ho già letto, riletto e straletto.
Poveri me suoi.
Leggere il capitolo quinto.
Capitolo quinto.
San Paolo dice che il matrimonio è un grande sacramento.
È un gran mistero, sì.
Un mistero sopra me.
Sì.
Ma perché il mistero è una cosa,
sì,
allora
convince.
Sì.
Vedete che San Paolo ha detto che è così giusta.
Ma non ha detto mistero, ha detto un gran sacramento o un grande mistero?
Forse.
Questo che dice chi è legato a una donna non cerca di sciogliersi, chi non è legato non si vuole cercare.
Eh sì, perché se cerca di sciogliersi non se ne accorge cosa succede.
Questo vuol dire che dobbiamo restare nell'iniziativa di Dio. Certo. Non pensarci, certo.
Cioè non preoccuparti della situazione in cui tu ti trovi, questo è prima. Non preoccuparti della situazione in cui ti trovi, perché non è quella che ti salva, è quella che ti danna, mi capisci? Preoccupati, hai capito, di tendere al fine. Ora tu puoi impegnarti con Dio in qualunque luogo, forse anche una casa di prostituzione, se tu però in una casa di prostituzione tu ti impegni, ecco, perché Dio ti osserva in ciò verso ciò verso quei cammini, mi capisci? Ti osserva, hai capito? Quindi non ti osserva nella situazione in cui tu ti trovi adesso, o quello che hai fatto, quello che hai alle spalle. No, Dio è tanto potente che ti libera da qualunque situazione. Stai attenta a ciò per cui attualmente vivi. È lì, hai capito? Verso ciò a cui uno si dedica. È quello che conta. Ed è quello che ti trasforma tutto.
Perché?
Lascia quella vita, felice lui.
Lascia,
vieni dopo il tuo turno. Vai. Forse
e perché dice che chi è sposato dovrà tribolare di più?
Prova a chiedermi,
sono a chiedere.
Ma prova a chiedere a tutti quelli che sono sposati, non so.
Io mi dice l'ultimo giorno giusto.
Stamattina da Milano sembrava
che costoro avranno tribolazioni nella casa.
Appunto.
Ma se si dice sempre che non è essere qui o essere là o essere sposati o non sposati.
Certo.
Perché questi dovrebbero tribolare?
Ma sì, perché è già difficile camminare da soli, mi capisci? Quanto è difficile camminare con un altro?
Ma si cerca di tutti e due.
Si tratta di due universi. Si tratta di due universi, è già tanto difficile far entrare il mio universo, capisci, in Dio. Penso poco far entrare assieme due universi, perché ognuno di noi è un universo e ognuno ha delle sue esigenze, dei suoi tempi, Ma tu vai la sera, non so, a letto, capisci? E ti metti a leggere, perché ho bisogno di leggere, tengo la luce visca, e l'altro che ti dice no, io ho bisogno di dormire, e già lì queste cose che non sei più libero, non puoi più disporre.
È l'unica cosa che dormire in camere separate,
così almeno non sono male. Te ne accorgi che la cosa è tribolata, non è tanto facile.
Non so perché non mi sposo, ci sarà un
certo. Basta dormire due in una camera, anche non essere sposati, è un problema da
spesso.
Domenico.
Sì, hai ragione.
Due sorelle. Ringraziamo il Signore che ha messo il mercoledì questa lettura e non la martedì sera.
Non la martedì sera?
Non ho capito. C'è la sua figlia che si sposa sabato, quella.
Ah, ecco.
Ah,
sabato si sposa sua figlia.
Maria.
No.
Fabio.
A me colpisce questo qua, il tempo ormai si
fa. È questo. Dico, è l'anima un po' di tutto, il resto è questo, il tempo è breve, cioè bisogna affrettarsi, affrettati ad entrare nella vita eterna, cioè affrettati a scoprire che cosa è l'eterno, che cosa c'è di eterno in te. Noi portiamo il pensiero di Dio in noi, questo è l'eterno. Quindi inserisci la tua vita in questo. E tutto il resto, va bene? Fallo o non fallo, capisci? Ma capito? È cosa che devi avere questa convinzione, che è tutta una cosa relativa. Per cui a un certo momento, vero, che una cosa sia bianca o sia nera, importa poi poco, per cui se uno vuol lottare con te per la giacca, ma lascia anche, capisci, il cappotto, cioè, se uno ti dà uno schiaffo, dagli anche l'altro, cioè non dare peso, perché tanto è una cosa che passa. Perché tu devi essere molto impegnato in quello che è eterno, nel conoscere più ciò che è eterno. Hai capito? Ecco, questa è la brevità del tempo. Allora uno si sente molto libero, perché siamo noi che diamo molta importanza alle cose. Per cui non so, se uno ti presta un piede al mattino, però se tu dai importanza a questo, ma tutta la tua giornata diventa nera, perché quel villano mi ha prestato il piede stamattina. Capito? Se invece tu ancora fai, lo dimentichi immediatamente, perché la tua mente si deve impegnare con Dio, perché la giornata vale in quanto io mi impegno ad approfondire le cose eterne, a capire le cose eterne. Io cammino e mi inserisco come vita in quanto mi impegno a capire ciò che è eterno. Capito? Allora, se la mente è impegnata lì, ma quando uno ha un impegno forte, se anche uno ti pesta un piede, mi capisci, 5 minuti hai già dimenticato tutto. Mentre invece se non sei impegnato, quello diventa ti rende nera tutta la giornata. Ecco l'importante, d'accordo?
Hai ascoltato?
Pinuccia.
Posso dire una cosa? Che mi piacerebbe la versetta. Quello che San Paolo dice, chi è sposato come se non lo fosse. Ma come si può? Non è mica di come se non lo fosse.
Ma come diceva Fabio, che se uno ti pesta un piede, come se non te l'avesse pestato. Ma perché? Ma perché tu sei santo preoccupato in alto.
Ah, ecco,
quando tu hai una preoccupazione forte, mi capisci? Ho detto qualche mese fa, quel tale che gli avevano sequestrato il figlio, non so quello, sì. A un certo momento, lungo mentre corre per andare, incontra uno che gli dice dammi il portafoglio, e l'altro gli dice ma va all'inferno, perché era talmente preoccupato di questo, quando tu sei molto preoccupata, superi tutto, mi capisci? È il caso diverso, ma quello lì ti spaventa e ti fa morire. Tutto.
Sì, un pensiero era questo, che non solamente chi si sposa come fosse chi ha moglie come se non l'avesse, ma anche dice chi piange come se non piangesse, chi gode come se non godesse, chi compra come se non comprasse, cioè fa capire come tutto è relativo, no?
Il problema non è in questo, il problema è che c'è una preoccupazione grande, mi capisci? Se tu stai correndo in ospedale perché tua madre è morente, e questa professione è grande, non ti interessa tutto quello che vedi lungo la strada, mi capisci? Quindi è come se non lo vedessi. Passi veloce con vetrine, incontri persone, amici, eccetera, ma passi veloce, capisci? È come se non ci fossero. Perché? Perché hai questa preoccupazione grande. Ora bisogna vivere con questa preoccupazione grande, mi capisci? È con l'eterno, capire l'eterno, conoscere ciò che è eterno, vivere per questo, perché la nostra vita sforzati in questo, hai capito? E quindi allora, ecco allora, questa grande preoccupazione che ti fa vivere come se
come se uno come se... compra, vende, certo. Gode, piange, è sposato, eccetera, però è
perché relativo. Hai questa grande preoccupazione. Se tu invece tu non hai questa preoccupazione, puoi dire da mattina a sera, io anche se piango come se non piangessi, se non sposato, come se non fossi sposato, eccetera, però quello ti prende, mi capisci? E non è non
è un po' come si diceva domenica, l'importante per me è il problema di Dio, l'importante.
Cioè, no, la cosa è importante in quanto tu la importi nel tuo pensiero, la fai entrare nel tuo pensiero, capito? Allora diventa importante, perché siccome tu puoi pensare soltanto una cosa per volta, il tuo pensiero necessariamente deve dare delle precedenze, capito? E quindi tu dai la precedenza a ciò che per te è più importante. Allora, quanto fai entrare nel tuo pensiero, quello diventa importante, quello che tu fai entrare nel tuo pensiero, cioè quello a cui tu dedichi il tuo pensiero. Ma siccome tu non puoi pensare contemporaneamente a due cose, quello a cui tu dedichi il tuo pensiero ti libera. Hai capito dalle altre cose, però non devi entrare perché sei impegnata lì.
Vista in questo modo non contrasta con la parola di Dio, perché sennò Dio ha detto no, è bene che l'uomo sia solo.
Non è bene che l'uomo sia solo.
Ecco.
Sì, infatti Adamo qui dopo si giustifica, dice la donna che tu mi hai dato. Adamo si giustifica, no? Perché Dio dice non è bene che l'uomo sia solo. Diamogli un aiuto. E poi che cazzo di aiuto è stato?
Ecco, devono essere Dio li crea perché sia di aiuto uno all'altro.
Sì, certo. No, ecco. Certo, no, nel disegno perché di Dio c'è questo.
Se no, San Paolo lì contro, invece in quel modo lì che no, non sia l'assoluto,
ma certo,
vivere come, cosa. Ecco, allora in quel caso lì se no...
D'altra parte cosa dice? Dice ben chiaro, non è un comando del Signore, è un mio consiglio, no? Quello vuol dire che è un'opinione...
No, bisogna cogliere l'anima delle cose, mi capisci? L'anima cioè vuol dire che devi cogliere il positivo, il problema non è né essere sposati né non essere sposati, mi capisci? Perché allora uno sposato si salva e quello non sposato non si salva, oppure allora quello sposato si danna e quello non sposato non si salva. Il problema non sta lì, quel problema non è andare nella trappa, il problema non è andare nel deserto, il problema non è il voto di obbedienza, di castità, di umiltà, di povertà, il problema non è quello, mi capisci? Perché tu ti dici, faccio questo, allora sono a posto. No, non sei tu tanto che a posto, tutto lì. Perché a un certo punto ti arrivano le nevrosi, a un certo punto ti arriva la disperazione e anche se invece è una trappa corri magari il suicidio, tutto lì. Capisci? Quindi evidentemente il problema è un altro. Quindi bisogna cogliere il positivo, quello che c'è di positivo, hai capito questo? Positivo è questo, ti devi impegnare a conoscere Dio perché sei stato creato per conoscere Dio. La vita eterna sta nel conoscere Dio, la salvezza sta nel conoscere Dio, la libertà sta nel trovare Dio. Siamo al Vangelo. Cina.
Beati voi che non fate conto su di voi che sapete che non potete niente, che siete proprio niente,
certo.
Che si conta sulla vita.
Certo. No.
Beati voi che avete fame perché sarete saziati, cioè fame è intesa come fame di ricerca di Dio.
Ah, certo, sì.
Quindi questo perché sarete saziati, praticamente vuol anche dire un aiuto da parte di Dio.
No, Dio non ti prende in giro. Se gli fa sentire la fame dello spirito, se gli fa sentire il bisogno di conoscere, ti sazierà. Che se lui ti fa sentire un bisogno, hai capito? È perché già questa è una promessa. Il sentire il bisogno di una cosa è già una promessa. Ora, Dio è fedele, hai capito? Quindi se ti fa sentire una cosa, certamente te lo dà. L'importante è che tu segui questo, hai capito? Cioè che tu abbia fame, hai capito? E non fame di altro. Se tu hai fame di questo, è quello che Dio, quello che promette, lo mantiene. Quindi ti sazierà, sazierà la tua fame, il tuo bisogno di conoscere, eccetera, e questo è quello.
Ma il camminare rivolti verso al fine, verso attendere la
povertà sta lì, la verginità sta lì, la purezza di cuore stanno lì, il piangere sta lì, mi capite? E questo tendere verso, capite? Per cui uno è povero dello spirito in quanto sente il bisogno dello spirito, sente, capito? Quindi sente questo bisogno dello spirito, lo tende verso quello, e tutto il resto, mi capisce, perché ha questo bisogno.
Non si capirebbe le vergini escluse, non si capirebbe
si capisce,
la parola di
ma Dio, certamente.
Che non bene l'uomo sia solo. Cioè,
si capisce.
Ecco, se ci fermiamo a quelle cose, possiamo...
Certamente. Anche le cose sacre, perché sì, anche le cose sacre sono date perché tu abbia a cercare con conoscere Dio, se tu ti fermi soltanto invece a farle, diventa una routine, diventa un rito.
Ma quanti chiama il padre e la madre più di me, non è degli
certo.
Non è che padre e madre siano...
Ma si capisce.
Una cosa male.
Ma certo, anzi, nel primo prossimo. No, ma Franco.
Beh, che non sia buono, allora. Cattiva,
Prego, arrivederci. Buonasera. Franca.
volevo chiedere questo, che però nel Vangelo del periodo di domenica, però Dio, non comprendendo, pur comprendendo e perdonando, non avvalla nel modo più assoluto come suo spirito ciò che non è suo spirito, e non giustifica e non conosce ciò che non viene da lui. Ma una cosa in quanto esiste viene da Dio, tutto viene da Dio. In che senso quel ciò che non viene da lui?
Ma non hai letto e seguito.
Ma io sto lì.
Io. Non hai letto e seguito.
Quel servo.
Hai letto e seguito. Quel servo infedele. Quel servo. Dio è tutto misericordia e tutto amore.
Sì, sì.
Quel servo, hai capito cosa è successo? Che fu condannato senza misericordia. Senza misericordia. Cosa è successo? Dunque, quel servo doveva un debito enorme al suo re, no? Hai capito? Ecco, dice, abbi pazienza, ti condono. Il re, dal cuore grande, gli condono tutto. Quel servo esce, capisci, felice, quanto, trova un suo compagno che gli doveva qualche cosa, cioè, non ha avuto pietà, mi capisci? Non ha avuto pietà di lui. C'è lo spirito qui del re?
Non c'è.
Ecco l'assurdo. L'assurdo. Allora, a questo punto qui Dio diventa senza misericordia, Dio non ti comprende più, e l'amore qui diventa senza misericordia, perché non c'è più il suo spirito, tu devi, hai ricevuto misericordia, hai ricevuto perdono, mantieni la misericordia e il perdono, ecco come ti devi comportare, per cui se tu perdonerai tuo fratello, Dio perdonerà tutto a te, ma se tu non perdonerai, perché tu rompi lo spirito. E qui non sei più nello spirito di Dio, e non sei nello spirito di Dio, Dio non ti conosce.
Sarebbe lo spirito il cattivo di questo servo che non viene da Dio.
Ma scusa, quando sì, io dico, io sono il centro di tutto, io ho fatto tutto, mi sono fatto da solo, cioè io sono lo spirito di Dio, ma evidentemente no. E qui Dio, capisci, certamente non mi comprende, ma si capisce. Quando, non so, manda di invitare al pranzo e dice, io ho moglie, i campi, i buoi, abbi per giustificato, io non posso venire, abbi giustificato, Dio non ti giustifica, non è il suo spirito, lo vedi l'assurdo?
Sì.
Ecco.
Giovanni.
Sì, questo guai quando tutti gli uomini li odieranno, no, beati non guai, beati quando tutti sì, gli uomini li odieranno, li spingeranno.
Ebbene?
E il guai più difficile questo, cioè...
Sono quelli che ti fanno correre di più, e ringrazi il Signore che ti fanno correre, perché quando uno ti batte le mani è quello, hai capito, ti fa correre di grandi rischi, perché ti approva, ti sorride, ti batte le mani, guarda, è perché ti mette, siediti qui in poltrona, stai tranquillo, eccetera, quanto, guarda, metti le pantofole, eccetera, mettiamo questo, mi posti là, e lì è la grande fregatura. Ecco la fregatura, hai capito, del matrimonio, della donna, hai capito? Hai capito? Quindi stai tranquillo, ti riposi, eccetera. Cioè, quello che diceva Steinberg, ti strappano le ali, ti strappano le pene dalle ali per farne dei cuscini, per farti addormentare. Hai capito? Intanto cioè, però tu hai perso le ali. Hai capito? Invece la cosa veramente importante è quando invece tu ti criticano, ti condannano, eccetera, hai capito questo perché ti fuggi. Perché ti fanno correre verso Dio. Hai capito? Quindi vedi che tutto contribuisce. Tutto contribuisce. Devi avere paura di chi ti loda. Capito? Se invece uno però, non condivide ogni amore, quanto volte abbiamo visto, ogni amore contrastato, ma quello è un amore rinforzato. Quindi ogni cosa nello spirito, quando hai capito, loro viene contrastato, in realtà, ma quello ti rinforza in questo, perché ti fa approfondire, ti fa correre di più, ti impegna di più.
Quindi c'è questo bisogno che qualcuno ci
che noi nel pensiero nostro io tendiamo a lasciarci cullare, capisci? Intanto però il tempo è breve e sei finita. La tua vita è passata per niente. Quindi preferisci che ti metta un chiodo, capisci, nella sedia, a quello che ti mette il cuscino. Mica viene un chiodo ti fa alzare di fretta, se ti mette il cuscino tu ti resti. D'accordo?
Vabbè. Ma però Dio concedendo, che concede che lui ci concede, che ti dà le sensibili caramelle, così. Non è un po' che Dio ti mette un cuscino?
Certo.
Ma prima lo metto
tutto
per le
torte. E poi te lo
togli. Perché? Non va bene. Noi gliel' abbiamo già chiesto il cuscino, lui te l'ha messo.
Va bene. Domenico. Sì. Maria.
Guai a voi perché avete già la vostra consolazione.
Sì. Sì.
Dunque, perché avete già la vostra consolazione, consolazione in che senso?
In quanto fate conto sulla vostra ricchezza, avete trovato la vostra sicurezza. Siccome la vostra sicurezza è Dio, se io trovo un'altra sicurezza in un'altra cosa, ecco che cado in questo guai, perché questa insicurezza non mi fa più camminare. Ora, noi dobbiamo imparare a far conto in tutto su Dio, perché tutto viene a noi da Dio, e quindi tutto, in tutto noi dobbiamo far conto su Dio, perché noi siamo salvati dal far conto su Dio, non dalle nostre opere, non da altro. Se invece io faccio conto su altro, mi spiego ricchezza, creature, istituti, eccetera, tutto quello che voglio, ho regole anche di vita, qui ricado in questo sto guai, perché facendo conto su, io non faccio più conto su Dio, capito? E quindi non cammino più, non cerco più Dio, d'accordo? Fabio.
Ma mi colpisce questo collegamento tra queste due letture, no? Perché nella prima ci sono tanti ricavini, no? Che fa Paolo,
sì.
E invece qua Gesù fa un discorso, cioè supera tutte queste cose, no? Certo. La legge. Certo. E quindi c'è, cioè, certo, beato chi cerca Dio.
Certo, ti capisci. Ma è lì la bellezza del Vangelo, mi spiego, perché in tutte le parole del Signore c'è questa chiarezza, questa nettezza, questa semplicità, mi spiego, per cui uno si accorge quello che è essenziale, hai capito? E sgombra, perché con facilità noi tendiamo sempre a caricarci, regole, regolucce, doveri, impegni, questo bisogna fare, quello bisogna fare. E invece con la parola di Dio tu hai questa nettezza, una cosa sono necessaria, mi spiego, una cosa sono necessaria. Questa nettezza, questo richiamarti sempre a questa unica cosa necessaria, in modo che tu possa avere sempre ben chiaro il fine è questo. Per cui tutto il resto, vedo, sgobro, lascio perdere, ci può essere, non ci può essere, non preoccuparti. E se c'è, non preoccuparti nemmeno di, perché mentre ti preoccupi di darlo via o di sgombrarci da questo, mi spiego, tu non guardi più al fine. Quindi preoccupati soltanto di questo, poi tutto il resto che si aggiusta, un po' questo, d'accordo? Chris. Che piange colui che va, che non trova qualche cosa, che ha perso qualche cosa, no? Beati voi che non avete trovato ancora quello che cercate, perché allora il contrario è che il guaio vuol ricci,
dire, prego. Vuol dire che sono lì per arrivare, però
nel campo dello spirito io piango se non riesco a trovare la luce di Dio, se non riesco a trovare, mi spiego, cosa Dio mi vuol dire. Ecco la creatura che piange, mica perché ha adoperato le cipolle, evidentemente piange perché non trova quello che sta cercando. Allora beati voi, perché riderete, cioè arriverà il giorno in cui Dio sovrabbonderà, perché Dio risponde a coloro che cercano, però viene aperto coloro che bussano, quindi come dire, beati coloro che bussano, chi bussa e invoca, e quindi piange sotto un certo aspetto, perché in attesa che l'altro apra, beati voi, questo, perché che a chi non bussa non viene aperto, ecco, solo questo, quindi dello spirito beati voi, d'accordo?
Sì, tra i primi beati sono questo pianto, se c'è questa fame, questa.
Sì, perché questo beati, ho detto una volta, questi beati significa in ebraico dice sono in cammino, il guai invece vuol dire sei fermo, sei bloccato in un cammino, vedo questo. Quindi la grande grazia nel cammino dello spirito è essere in cammino, poter camminare, non essere paralizzato, mi spiego, quando invece faccio conto su altro da Dio e questo mi paralizza lo spirito, allora cado nel guai, d'accordo?
Finocchio. Questo guai a voi che ora ridete. Cos'è il nostro ridere in terra? Che ridere?
Ma il ridere è sempre una gioia che deriva dal ritenerci superiori. Dice la barzelletta, perché se si ride, mi spiego, perché tu capisci sei superiore a quell'altro che è caduto in quel fallo, cioè guarda che sei, ma già, e ti metti a ridere. Mi spiego? Uno dice una parola sbagliata, mi spiego, fa ridere, perché fa ridere? Perché io sono superiore, perché la parola dico giusta.
È giusta.
È quella soddisfazione dell'io, mi spiego, che in questo fatto qui
superiore.
E ci riteniamo superiori. Per cui ecco, quello mi fa ridere, perché
cioè,
l'altro
è
inferiore.
Allora,
l'io che si gonfia, si fa centro e già si tiene superiore agli altri, allora è ridere.
Ride sugli altri.
D'accordo?
Ma sempre. Io posso ridere anche di me.
Ma è già facile di
lei. Basta?
Sì.
Pinocchio.
ci posso essere quello, ma è sempre
così. Io non metto a farmi venire voglia di ridere.
Ma adesso per esempio...
Adesso qui nessuno ride.
Già, adesso,
adesso rido io. Vai, andiamo avanti.
Questo mi ha fatto pensare l'argomento di domenica, questa guai a voi che siete soddisfatti, no? Proprio si parlava che quando uno possiede una cosa già è seduto, e anche con Dio, quando uno si crede di possedere Dio, già allora
si è finito.
Ecco, finito. Invece è proprio la bellezza con Dio che è un infinito che...
E lì la fregatura dell'io sta lì, capisci? Perché l'io nel pensiero tuo io, tu devi possedere la cosa, sei contento che l'hai posseduta. Non ti preoccupi niente di altro. Per esempio, se di Dio, tu anche quando la cosa la possiedi materialmente, non sei mica contento, tu vuoi capire. Con Dio vuoi e non sei mai, non capisci perché non arrivi mai a capire all'infinito. Invece nel pensiero di Dio tu ti limiti, ti autolimiti, ti autolimiti perché ormai la posseggo, capisci? E potrebbe, come dicevo di meglio, tu nel momento in cui tu dici questo lo posseggo, in quel momento tu lo perdi. L'hai perso.
Ci prendiamo di vita perché noi.
Perché non ci pensi più, perché ormai lo posseggo non ci penso più. Invece è proprio lì che tu lo perdi, perché tu perdi le cose quando non le pensi.
Però certo, le cose bisogna capire con un grano salis, come si dice, no? Perché se uno si ferma all'apparenza, proprio ho sentito oggi una frase proprio completamente all'opposto dell'altra domenica, no? Cioè quando si parlava di avere le cose improprie, no? Le cose improprie quando dipendono da me.
Come diceva domenica, tu nel momento in cui tu dici questo lo posseggo, in quel momento tu lo perdi. L'hai perso.
Ci prendiamo di vita perché noi.
Perché non ci pensi più, perché ormai lo posseggo non ci penso più.
Ecco.
Invece è proprio lì che tu lo perdi, perché tu perdi le cose quando non le pensi.
Però certo, le cose bisogna capire con grano salis, come si dice, no? Perché se uno si ferma all'apparenza, proprio ho sentito oggi una frase proprio completamente all'opposto dell'altra domenica. No? Cioè quando si parlava di avere le cose improprie, no? Le cose improprie quando dipendono da me.
Certo.
E quando dipendono da me io mi do da fare,
certo.
Perché dipendono da me.
Certo.
E invece questa domenica ci ha detto, quando le cose sono improprie io mi siedo perché ormai le posseggo e quindi non faccio più niente.
Certo.
Dipendono da me, quindi non certo. Ci penso più.
Certo. E per quello che lì ti precisa, vedi, ha corretto, diciamo così, dice due frasi identiche. Dice il mercenario fugge perché le pecore non sono sue.
Capito? Non ha le pecore improprie.
Non ha le pecore improprie. Poi adesso dice il mercenario fugge perché non gli importa. Vedi che perché ho detto proprio Domenico, se ero Gesù ti dice, dopo averti detto il mercenario fugge perché le pecore non sono sue, non è improprio, evidente perché è che tu vuole approfondire quel concetto di improprio,
perché
ti fa correre il rischio, hai capito questo? Allora ti dice, ti devi importare, o la cosa quando è che ti importa? Ho detto prima, ti importa una cosa quando ce l'hai nella mente, quando ce l'hai come oggetto del pensiero. Ora, se io posseggo una cosa, ma non faccio oggetto del pensiero, quella cosa non mi importa più. Mi importava prima perché non la possedevo. Adesso che la posseggo non mi importa più, non ci penso più. E dico, però in quel punto lì io la perdo. Allora il Signore ti dice, la cosa che è improprio è quella che a cui tu dedichi il tuo pensiero.
È completa quello che è il suo pensiero.
Già.
Quindi la cosa è veramente improprio quando per me è importante.
Quando tu la fai oggetto del pensiero. E invece nel pensiero dell'io tu ti accontenti, dice la cosa è mia, mi capisci?
Sì.
Quando l'hai comprato, oppure non so quando l'hai posato, oppure quando l'hai sposata, eccetera, ormai è mia, non ci penso più. Quel punto lì che dici è mia, tu la perdi.
Perché
adesso non ci dai più il pensiero, mi capisci?
A me ha detto molto quella precisazione della parola importare, no?
Importare
che vuol dire importare dentro nel mio pensiero.
Portare nel tuo pensiero.
E allora quello.
Il concetto di importare viene da proprio portare da fuori a dentro, mi capisci?
Il pensiero per me è importante davvero,
certo,
è
certo.
Da vita.
Dove ti silenzio?
Il pensiero più importante è sempre quello di pensare a Dio.
Sì, ma non pensare a Dio dicendo Dio, Dio, no?
Conoscere.
Pensare a Dio per conoscerlo, per cui allora devo partire da una sua parola, per cercare che cosa lui mi vuol dire con questa parola. Cioè devo sempre avere come appoggio, a te ti giro a vuoto, no? Come appoggio avere una sua parola, capito? Partendo da una sua parola, pensando a lui per cercare da lui che cosa mi vuol dire con quella parola lì. Per cui c'è questa mente che pensa. che pensa, no? Ho capito? Perché Gesù dice chi pone mente giunge al frutto, chi pone mente. D'accordo? Giorgio? 5?
4. Se avrò fame sono saziato.
Sì, certo. Teresa?
Da? Sì. Non fare assoluto quello che assolutamente.
Vabbè, certo. Ci mettiamo una fatica inutile. Frank.
Durante il silenzio, durante questo pensiero, cioè questo che San Paolo dice, il tempo è breve, passa la scena di questo mondo, con quello che si è detto in questa idea, che non ascolto che si deve superare Dio, si conosce solo in Dio, si deve superare tutto, e questo fare in fretta, perché tutto passa, e proprio che i segni passano per lasciarci.
Certo.
Perché noi cerchiamo Dio da Dio.
Certo. Giovanni?
La scena di questo mondo passa, devo cercare l'Eterno.
Sì, devi trovare l'Eterno prima che la scena passi, eh? Perché noi resti pregata, capito? Devi trovare l'Eterno prima che, hai capito, che la tua vita passi. Hai capito? Domenico.
Ho fatto una domanda.
Fai una domanda.
Dice, Gesù alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Ecco, è una traduzione sbagliata oppure perché Gesù ha alzato gli occhi al cielo, cioè Gesù guarda il Padre.
Ha abbassato gli occhi i suoi discepoli.
Abbassati.
Sì, perché lui era in monte. Lui è su in monte alto e basta. Basso.
Quindi vuol dire rivolti,
certo,
gli occhi.
Sì, certo. Maria? Foglietti?
No, ce l'abbiamo. Quello di questa sera ce l'abbiamo, di ieri sera. O no?
Sì, sì, ma prendi, si prende sopra, più, non importa.
Allora. Dobbiamo cercare con l'aiuto di Dio di andare avanti più in fretta possibile.
Certo. Corrido, tu?
Sì.
Pronti.
Pregare per convincerci dell'unica cosa necessaria.
Sì, certo.
Due. Affrettarsi.
Sì. Quanto?
9. Il tempo breve.
5.
Sì. Voglio dire una cosa, non per far polemica, ma perché mi sta a cuore, no? A proposito di questo matrimonio. Il capitolo 5 di Tempo di Maria presenta la donna come Dio avrebbe voluto che la donna fosse.
Sì.
È ideale quella,
sì,
donna.
Sì, capito, ma sì.
Però da nessuna parte ho mai visto scritto come dovrebbe essere l'uomo. Cioè, nel senso che... No, ma non,
no,
è
certo,
da ridere,
certo,
è una,
io,
cosa,
certo,
seria.
Capisco,
perché la donna sposata deve riportare il marito in Dio, ma sarebbe, sì, tanto bello che il marito portasse la donna in Dio. Invece,
certo,
qui San Paolo ce la presenta,
certo,
quasi come un oggetto.
No,
cioè, ci dice...
Ma io ne ho parlato.
C'è quel capitolo. Nella parte,
ecco, dopo. Bravo Giorgio.
E nella parte del dopo.
Dove parla delle creature, non delle creature.
Certo.
Del figlio, no? Del figlio.
Certo. Perché la donna, nel piacere dell'io, tende a strumentalizzare l'uomo a sé,
sì,
e si prega.
Sì,
scusate,
sì,
la parola brutta, no? E si frega, mi capisce, perché si rovina se stesso, perché strumentalizzando se lì non ha più,
certo,
un compagno, mi spiego. Ecco. L'uomo a sua volta, mi spiego, nel pensiero di Dio, l'uomo guarda Dio, e guardando Dio allora diventa aiuto, mi spiego, per la donna,
sì,
mi capisce, quella mi tiene orientata, ma se guarda se stesso, nel pensiero di Dio, tende a strumentalizzare la donna a sé,
sì,
mi spiego, e rovina la donna e rovina se stesso, eh?
Ma qui
San,
certo, Paolo quasi la strumentalizza, cioè se
no,
ce l'hai,
no,
tienila, se non ce l'hai non andarla a cercare, come fosse un soprammobile. È una cosa che,
no,
dà fastidio.
Sì, quello è vero, certo.
Cioè, anche,
esatto,
se lo spirito di questa,
no,
lettura
non è come,
era un altro.
No, non è così, non è come,
ecco.
Non è in quanto San Paolo considera la donna come un soprammobile, non è in quel senso lì. No, dice non andarla a cercare,
sì,
nel senso che se l'hai tienila.
C'è proprio la cosa,
sì,
no? Anche la donna non va a cercare l'uomo, sì.
Sì, ma d'accordo. D'accordo? No, il problema è dire, il tempo è breve, mi capisci? Quindi,
sì, quindi
non preoccuparti di avere delle cose che passano, anche la donna passa, anche le creature passano, quindi non preoccuparti di averla, perché,
sì, sì,
perché ti devi affrettare, capito, nel trovare la vita eterna. Questo. Per cui se Dio ti ha dato la donna come compagna, mantienila, tienila e cammina, però affretta in questo, se non ce l'hai, non perdere del tempo a correre dietro alla donna, capito?
Sì,
questo,
sì,
senso.
Sì, sì.
Ma non nel senso di mobili, no,
sì, sì,
non lo vedo. Ma certamente l'uomo l'uomo deve essere orientato a Dio. Dio ha creato l'uomo, mi spiego, con un fine ben preciso, deve tendere a Dio, e la donna le ha messe come compagno in questo cammino verso Dio. Ora, se l'uomo non tende a Dio, rovina sé, rovina la compagna. Se la donna non tende a Dio, mi spiego, non aiuta certamente l'uomo e perde anche l'uomo. Logico. Per cui, ecco per cui il matrimonio più delle volte diventa soltanto una guerra per cercare di sottomettere l'altro a sé. Per cui uno adopera l'arte che ha, l'altro adopera l'altro che ha, per in modo o nell'altro per sottomettere l'altro a sé. Ed è sbagliato di due, perché in modo o nell'altro, anche quando anche uno riuscisse a sottomettere l'altro a sé, si rovina. Perché come io sottomesso posseggo una cosa, mi spiego, la perdo. E allora mi sento solo. Allora la donna lì, a quel punto lì, è sposata ma si sente sola. Hai capito? Perché? Perché ha sottomesso il marito a sé, e in modo o nell'altro. Quindi, no, quando l'ha sottomesso a sé si sente sola, eh? Perché qui la donna diventa la donna a quel punto lì non fa più conto di suo marito perché ormai l'ha sottomesso. E allora lei per cosa vive? Ecco che come si sente sola. Mi dico, ora la donna invece ha bisogno, perché ha appoggio, deve avere l'appoggio del marito. Il marito che deve essere orientato a Dio.
Ecco, ma questo,
e il marito non si deve lasciare sottomettere.
Ma quando manca questo appoggio?
Ma certamente, logico. Ma la difficoltà sta tutta lì. Perché il rischio c'è sia per l'uomo che per la donna, mi spiego, perché c'è il problema dell'io sia nell'uomo che il problema sia che nella donna, ed è il problema dell'io. Per cui se l'uomo non supera se stesso e se la donna non supera se stesso e pensa al suo io, rovina tutte qua, rovina una cosa e l'altra. Sia l'uomo sia che la donna rovinano. Capito? Ora come dico? Il più delle volte noi diciamo, sì, pensi al mio io donna dico così, ecco se mio marito mi volesse bene farebbe questo, farebbe quello, e tendo a sementare il pensiero del mio io. E mi rovino proprio facendo questo. Mi rovino. Perché io devo superare il pensiero del mio io. Se supero il pensiero del mio io, mi spiego, e cerco Dio prima di tutto, mi spiego, quindi io anche le cose del marito le ragiono con Dio, Signore mi hai messo questo uomo così, con il mio Dio, con quell'altro, mi spiego, lì aiuto veramente, lì la donna fa la compagna dell'uomo e aiuta veramente il marito. Ma deve superare se stessa, deve superare il pensiero suo io, capito? E altrettanto il marito naturalmente deve capire se è orientato a Dio, perché se non si è orientato a Dio non c'è. Io non posso essere compagno di una creatura che non ha la mia stessa meta, è assurdo, e l'assurdo Dio non lo approva, mica è assurdo, una cosa assurda non si può capire. Quindi se io dico io devo andare a Torino e l'altro dice io vado a Cuneo, certamente non possiamo andare assieme, c'è poco da fare. Quindi ora il matrimonio è un cammino, non è il fine, è un cammino. Mi spiego? Ora, quando uno è in cammino si presuppone sempre il fine, e uno può essere compagno di uno che è in cammino se ha lo stesso fine, ma se non ha lo stesso fine è assurdo.
Solo che uno, quindi, è inutile non avere lo stesso fine dopo anni di matrimonio.
Ma doveva già saperlo già fin dall'inizio, perché no. Va bene.
Non può essere che uno magari incomincia a avere come mette a Dio dopo essersi sposato, quindi poteva mica un po'
costruire. Sì, ma c'è l'altro che hai capito che è tutto un altro mondo. Sai, quante volte ho sentito dire, ma io ho sposato quell'uomo perché veniva a ballare con me, adesso non va più a ballare, hai capito? E l'altro non sopporta più. Vai, finito?
Il signore vicino che lo cerca.
Pinocchio.
Che ciò che è importante è cercare l'Eterno che c'è in ogni cosa.
No, cercare l'Eterno che è in te, perché l'Eterno in te non è nelle cose.
Stavo dicendo proprio quello, bravo. Che lo posso cercare proprio perché è in me. Perché questa esigenza dell'Eterno
che se tu,
viene perché
tu l'hai in te, dentro, l'hai in te. E devi trovarlo questo Eterno, devi trovarlo dentro di te, perché c'è l'Eterno.
E allora poi lui mi permetterà di trovarlo.
Allora, quando tu hai scoperto questo Eterno qui, allora tu vedi l'Eterno che c'è in tutte le cose, mi capisci? Come parola.
Si può dire con altre parole, cercare la presenza di Dio. Se la presenza di Dio c'è in me, se no non sentirei.
La presenza di Dio ti viene soltanto dal Padre. E tu non puoi trovare la presenza di Dio, la senti, eccetera, però non la, hai capito, non la puoi trovare se non dal Padre, e attraverso è tutta la vicenda, capito? Del figlio che arriva al Padre,
sì,
altro,
e ma dal Padre. Trovare l'Eterno non dice ancora quello, è ancora
no,
diverso.
No, non è ancora diverso.
È un pensiero eterno.
Trovare
l'Eterno vuol dire.
Perché vedi, noi ci troviamo in mezzo a cose che non sono eterne, cose che mutano in continuazione, anche i nostri pensieri mutano in continuazione. Capisci?
Sì.
Invece dobbiamo trovare quel pensiero invece che è eterno. Ora, è soltanto il pensiero di Dio in noi che è eterno. Ora il pensiero di Dio tu lo devi trovare prima di quello di trovare Dio, mi capisci?
Sì,
perché quella è la porta per arrivare al Padre. La porta. Ora evidente quando si parla di porta vuol dire che tu devi trovare questa porta per entrare in una stanza, non puoi entrare in una stanza senza la porta, Capisci? Quindi allora c'è una porta, è il pensiero di Dio, che ti viene dato prima che tu possa entrare, hai capito? Perché altrimenti non hai potuto entrare.
Ma allora potrebbe cercare il pensiero di Dio per poter entrare arrivare alla presenza. Ah, ho capito, grazie. Oh, ma perché? Vieni a far così.
No, vieni così.
Di mercoledì 12 settembre 90.
Cosa che scatta, perché il problema non è mettere in pratica, il problema dello spirito non è mettere in pratica. Il problema dello spirito è penetrare nello spirito. Perché la pratica diciamo così, è impegnarsi a conoscere Dio. No? Non è il problema, dico, beh, io sono convinta che Dio è così, adesso devo comportarmi. No, non è il problema del comportamento, no? No. C'è un problema di capire, direi che se uno tiene presente Dio ha la preoccupazione, il problema del capire, capisci? Se invece uno non tiene presente Dio, allora il problema magari di realizzare nel mondo, ecco, ma quello è il fatto che a uno è incentrato sul pensiero dell'io, dell'io. Va bene?
Buonasera. No, guarda, io me ne prendo una.
Non lo sapevo, scusa, io sono andata in garage, ma visto che parlavi con Teresa non ho capito.
Sì.
E lui l'altro gli ha preso
anche
per accettare che scrive San Paolo che sia parola di Dio. È parola di Paolo, non è parola di Dio. Perché si dice sempre? Non è la Bibbia, non è il Vangelo, è Paolo.
È Bibbia.
Chi lo dice di San Paolo?
C'è la Chiesa che ha definito, non certamente c'è stato un canone, diciamo così, con cui hanno definito quali libri appartengono alla rivelazione, cioè alla Sacra Scrittura, perché c'era un'abbondanza grande di libri, di Bibbie, di Vangeli, tanti Vangeli apocrifi, sono tanti. E allora a un certo punto si è dovuto fare una selezione, una scelta, e allora si è definito che appartiene alla Sacra Scrittura questi per altro, Antico Testamento, altro, Vangeli, Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo, le lettere di San Giuda, San Giovanni, San Pietro, Apocalisse. Non tutti hanno accettato questo, per cui ad esempio certe chiese protestanti ortodossi hanno accettato certuni di questi libri, non tutti, mi spiego? Ecco, altri ne hanno degli altri. Gli ebrei ad esempio hanno altre come Sacra Scrittura, non hanno le nostre. Come Antico Testamento, tutto il Nuovo Testamento non ce l'hanno mica loro. Tutto questo, allora, per questa definizione, nella Chiesa dei Sacri, allora tutto appartiene alla Sacra Scrittura, quindi si dice parola di Dio in questo.
E noi dobbiamo accettarlo perché l'ha detto la Chiesa.
Ma c'è un fondamento, cioè dico perché la Bibbia si dice parola di Dio. Cioè, evidentemente c'è una differenza, non so, se uno prendesse dei libri apocrifi, ma certamente vengono fuori tante di quelle storie che evidentemente c'è qualche cosa che non si sostiene. Se noi arriviamo al Medioevo, presentavano come reliquia il latte della Madonna, certamente evidentemente si arriva a delle cose assurde. E quindi c'è stato bisogno di sfrondare, detto questo qui, dico, c'è questo fondamento che la Sacra Scrittura si caratterizza, si dice Sacra Scrittura perché ogni cosa la riferisce a Dio. Certo c'è una differenza tra i Vangeli e le lettere di San Paolo, evidentemente, perché noi vediamo che in San Paolo l'io di Paolo salta fuori abbastanza sovente, quindi c'è, però in lui c'è questo riferimento sempre tutto a Cristo, siccome lui è stato fulminato da questa novità, lui pensava che Cristo fosse morto. A un certo momento quello che l'ha fulminato è questo: io sono colui che tu perseguiti, dice, io sono quel Gesù che tu perseguiti. Per cui lui ha fatto questa grande scoperta, non fatta, l'uomo lui l'ha fatta scoperta, ma Dio, mi spiego, l'ha fulminato con questa scoperta, che Cristo era presente. Allora, tutte le lettere di San Paolo sono un po' incentrate su questa presenza del Cristo, su questo cristocentrismo. E allora, è vero che ci sono delle pagine che, mi spiego, orgogliare abbastanza, mi spiego, però come insieme aiutano molto, appunto per questa centralità sul Cristo, che è vero, appunto, per quello.
Poi questo aspetto del superamento della legge, questa...
Ad esempio, non so, appunto, la lettera ai Galati o la lettera ai Romani è tutta una campagna contro la legge, secondo la necessità di superare la legge perché la legge non salva. Però questa affermazione così chiara è quello un aiuto forte. Per cui incontrando Cristo c'è il superamento di tutta la legge. La legge è servita prima, adesso non serve più, perché non serve più nel senso che l'anima è a rapporto, deve rapportare tutte le cose a Cristo. E se rapporta tutte le cose a Cristo non si ferma più a dire a misurarsi, cioè ognuno di noi, mi spiego, nella vita ha sempre un metodo di giudizio. Il metodo di giudizio è magari una regola morale, mi spiego, un dovere da compiere, per cui si misura su, ho mancato in questo, non ho mancato in questo, ho seguito questa regola, ho seguito quella regola. Con l'incontro con Cristo non c'è più nessuna regola, mi spiego, c'è questo riportare tutto a Cristo, questo riferire tutto a Cristo, per cui Cristo persona, mio persona, diventa il metro di misura, mi spiego, non mica come imitazione, perché anche lì ci sono delle imitazioni, cioè non mica come imitazione, mi spiego, ma per le parole che lui ha detto, per cui ogni cosa si misura su, allora diventa un punto d'appoggio forte, perché è parola di Dio, mi spiego, in questo senso, quindi, ha delle pagine molto belle, San Paolo, pagine molto belle, che aiutano molto, però indubbiamente anche delle pagine che in un certo momento, soprattutto in quello che... Mentre magari dice, superando la legge, non troviamo questa mattina o oggi, questa pagina qui, vergine, non vergine, storale, che cadiamo di nuovo nella legge, mi spiego, nelle regole, senza accorgere. Ma questo è umano, perché più noi ci allontaniamo da Cristo e più noi ci accorgiamo che subentra, mi spiego, pur essendoci del divino, subentra sempre, mi spiego, qualche cosa di umano. Che deve... E anche questo però è, direi, l'elezione di Dio, perché ci fa sentire la necessità di andare sempre alla sorgente è sempre Cristo. Non mi basta San Paolo, ho bisogno proprio della parola diretta di Cristo.
Cioè, San Paolo lascia anche delle tracce del suo io, in fondo, nelle sue lettere, come d'altronde anche nell'Antico Testamento.
Ma già anche, nei Vangeli c'è già la traccia di un Matteo, di un Luca, di un Marco, capisci? A un certo momento tu trovi nel Vangelo di Marco quella figura di quel giovane nudo che a un certo momento nel Getsemani, capisci, per sfuggire alle guardie e lascia il lenzuolo in mano loro e lui sfugge nudo. Ma lei viene con un fatto personale, e c'è bisogno, è l'io che salta fuori, perché non è che quello serva, mi spiego, per però ti fa capire che c'è sempre il nostro io, è una firma che uno mette, mi spiego, ti lascia un pochino ancora. Così anche Giovanni, evidentemente Giovanni è molto diverso dagli altri evangelisti, quindi c'è questa nota, c'è nota questa personale, no? Però sono proprio quelle che incortano tanto i racconti anche nei Vangeli, è proprio la parola, è la parola del figlio di Dio, perché lì abbiamo la parola della persona divina, ecco. E se uno tiene prete Dio dice è proprio vero, ecco, è vero, perché quello che dà garanzia, mi spiego, è il pensiero di Dio unito alla parola. No. No, se noi teniamo presente Dio e teniamo presente la parola, le due cose, ecco, ti fanno dire è vero, è vero, è vero, è giusto, per cui hai una garanzia, insomma, in te, mi spiego, un fondamento, in te, un punto fisso di riferimento.
Ma un momentino, noi col pensiero di Dio possiamo dire questo è giusto, ma per esempio nella pagina di oggi, in altre pagine dove lui parla della sua discussione con Pietro eccetera, lì il pensiero di Dio ci fa capire che c'è la mano dell'uomo lì, no?
Sì, ma è logico,
il criterio per
è anche, il pensiero di Dio ti fa capire che l'umano salta, che è da donna anche l'uomo è fatto da Dio, quindi essendo fatto da Dio è anche lezione,
è una lezione anche sullo stesso Dio che salta fuori.
Tu apri la Bibbia, non non ritieni mica, non trovi mica tutte cose sante, trovi degli incesti, trovi delle persecuzioni, trovi dei delitti, trovi, capisci? Così. C'è un'abbondanza enorme, ma anche quella parola di Dio. E tu dici, quando hai finito di leggere, è parola di Dio, è parola di Dio. Perché l'avvenimento è Dio che l'ha fatto. Quindi è una lezione di Dio. E quando tu dici parola di Dio, magari ti scandalizza e poi dici parola di Dio. Ma allora, Signore, cosa vuoi dire? Ecco, l'importante è che uno si raccolga nel pensiero di Dio e cerchi di capire.
Allora anche per esempio le notizie che si leggono oggi nei giornali, che si sentono, no, di quell'uomo che ha ucciso quella bambina,
ma
oppure
se, ma se tu,
ha ucciso la mamma.
Ma tutto dipende dalla profondità. Che, capisci? Nella Bibbia sei molto aiutata, capisci?
Se ne è presente Dio.
Perché prima di tutto ti riferisci le cose a Dio. Nella Bibbia è caratteristica questo, perché tu vedi delitti davanti, e però Dio che interviene, magari e punisce, e castiga, e fa morire, eccetera, o corregge. E tutte le cose sono sempre riferite a Dio, mi capisci? Mentre invece tu leggi la stampa, le cose sono riferite a Andreotti, sono
devo
riferite ai politici. Sono riferite...
quel lavoro lì.
Allora, ecco. Se tu hai dentro di te acquisto lo spirito ti fa vedere le lezioni dello spirito, anche quelle, per cui... la stampa ti dire Andreotti ha detto questo, tu mi dici Dio, e allora le cose assumono tutto un altro aspetto, cioè, allora
a quel punto lì tu
ricevi lezioni di sapienza anche dalle cose stolte che dicono gli uomini o che fanno gli uomini, mi capisci? Ricevi lezioni di Dio, per cui tutto ti istruisce, tutto ti aiuta, dicevo molte volte anche le canzoni più sciocche o anche più volgari, se tu tieni presente lo spirito di Dio trovi una sapienza enorme. Perché in tutto c'è Dio che parla.
Come
ci fermiamo invece al pensiero nostro io, noi siamo scandalizzati, cose vergognose. No, invece Dio ti ha certamente accorti, però che riceve delle lezioni stupende, per cui tutto è buono.
D'altra parte se la Chiesa ha messo anche il Cantico dei Cantici, che era un canto nuziale, era come una canzonetta d'amore da adesso,
sì,
no? E l'ha messo nella Bibbia,
certo,
quindi
certo.
È per significare qualcosa,
certo,
certamente.
Certo. Possiamo 10 minuti di silenzio? Sì.